town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Agognato venerdì?
Ebbene sì!
Evviva! Agognatissimo venerdì!
Buon Giorgio!
Tutto a Boston! Fabrizio, no, non Fabrizio! Perché effettivamente oggi però si sta bene, è un po'.
Stavo cadendo!
Sono finito nelle segrete di Radio Popolare abbassando la sedia. Una scena molto comica, vabbè. Un pochino. Allora, dicevamo che è da un po' di giorni che l'anticiclone africano ci ha
abbandonato.
Ci lascia in pace. Sai cosa dovevamo fare, Vittoria?
Dimmi.
Dovevamo smontare il banchetto della birra.
Ma noi lo faremo quando ci saranno di nuovo 40 gradi infatti, all'ombra.
Esatto.
Vuoi mettere a facilitarsi la vita?
Ma infatti, no, perché comunque poi sai, fai. È come la sauna. È come mettersi tutto un K-Way che non fa traspirare e andare a correre.
Esatto.
Cosa veramente molto poco sana, devo dire. Ma noi lo faremo perché.
Ma noi siamo uomini veri.
E anche donne di un certo livello. E siamo a Poveri ma in Ferie, Radio Popolare, da qui alle 18.30 con Vittoria Davalli
e Alessandro Diegoli.
Allora, mi sa che oggi sono già arrivati con il tour, eh?
Mi sa di sì, hanno fatto presto.
Hanno fatto presto.
Non ci hanno mica aspettato.
No, io poi
tra l'altro ero
impegnato a seguire il tennis. Cosa, tra l'altro?
No, dicevo, io stavo già entrando nel vivo della puntata, capito?
Sì.
Mica come te, che ti perdi.
No, ma calma, calma. Ci vuole attesa, ci vuole calma. Bisogna farla sudare.
Allora faccio un piccolo spoiler senza dire tutto.
Sì.
Cioè che comunque il Tour de France, ma anche il tennis, però secondo me il più il Tour de France, ma anche il Giro d'Italia, si prestano molto un po' a quell'attività di cui parleremo oggi.
Sì, è vero, si prestano. È diciamo, è un'attività che proprio trova la sua massima espressione laddove ci sono delle situazioni un po' più statiche, diciamo.
Vero.
Perché, però se consideri, non so, l'arrivo della tappa,
sì,
quindi il punto d'arrivo, oppure che ne so, il Gran Premio della montagna, laddove ci sia un traguardo, allora sì, direi che l'attività di cui parliamo oggi riesce bene.
Sì.
Totalmente. Allora, qua stanno facendo rivedere l'arrivo della tappa con tutti i migliori. Non so chi ha vinto ancora Pogacar, mamma mia, se vince
non
ancora
riesco
lui
a vedere, è troppo piccolo.
Non voglio andare su Google, preferisco guardare la tele muta come facciamo normalmente. Qualcuno probabilmente all'ascolto con il 331 6214013 a portata di mano ha già visto tutto e potrebbe scriverci un messaggio.
Ad esempio.
Sì, però fa niente, noi ci guardiamo. Tra l'altro con questo riflesso orrendo delle luci dello studio sul televisore non si capisce assolutamente niente.
Dal tuo punto di vista, io che tu sono in diagonale non ho nessun riflesso.
Ah, vedi? Vabbè, comunque allora, chi è che ha vinto? Un francese.
Però ad esempio vedo, sì, è francese ma è troppo lontano per me.
Poi Pogacar che è andato a fare lo sprint. È sempre lui. Ma è lui, ancora lui.
Ma sì?
Ma sì.
Che noia però, posso dire.
Assolutamente. Vabbè, adesso andiamo a guardare su Google perché non ho capito niente. Tutto quel riflesso in tele è proprio zero. Allora, poi ci stiamo seguendo anche ovviamente il tennis. Ieri avevamo seguiamo le semifinali femminili, poi ci siamo completamente dimenticati.
Vedi, quando sono le donne ci dimentichiamo.
Ma no, ma non è vero, è che volevamo dirlo, poi ci siamo persi con tutta la nostra mega, mega prosopopea legata ai giochi da cortile.
Ma... stavamo sognando.
Sì. Comunque si sì, ha vinto ancora Pogacar.
Cioè. Sì, sì, ce l'ho.
Figurati,
scrivono.
Mamma mia. Che cannibale, il cannibale number two. È peggio di Merckx, secondo me. Vabbè, e invece sul tennis, cioè Alcaraz contro Fritz, in vantaggio 2-7-1, 4 pari nel terzo set, servizio suo 30-0. Quindi diciamo che si va a posizionare in una situazione in cui potrebbe vincere, per dirla in maniera molto semplice. Però, insomma, la partita...
In maniera povera.
Ancora lui, sì.
Ma, siamo povera,
ma bella.
Ma non in ferie.
No, e beh, loro lo stanno facendo...
Beh, manco noi.
Professionista dello sport, voglio dire, non dico che sia... Si fa un culo così, Però, cioè, non va in fonderia, cioè...
No,
non è in catena di montaggio,
certo.
Non fa il meccanico, il benzinaio... La maestra d'asilo,
no,
l'impiegata di banca, il netturbino, il conduttore radiofonico, la social media manager. Tutto molto più
devo
duro.
Devo dire altri lavori.
È tutto molto più duro di fare.
Stiamo facendo un gioco?
Fare il oppure che ne so, il movimento terra nei cantieri. I buchi per terra, per strada.
Un lavoro a caso.
Un lavoro che qualcuno potrebbe piacere, a cui potrebbe assistere magari guardando
uno spettacolo, un'attrazione
dai buchi della rete, no? Oppure allungando il collo oltre le cesate.
O quando non c'è la rete, proprio prostrandosi.
Sporgendo.
Dai. E spongendosi in avanti, poi delle volte
Vittoria sporgendosi. Ce la fai, sì.
No. Comunque in avanti, è sì. Incredibile come da lunedì ci sia una discesa della mia
delle funzioni neuronali, sì. Ma anche mie comunque. Tu di più però, sai che si nota di più?
Vabbè, so, ma tu sei un esperto.
Voi giovani...
Io devo ancora entrare nella ruota dei criceti.
Ma perché voi giovani avete più alti e bassi. Noi invece ci siamo più sulla media, no?
Sì,
noi anziani.
Io ho dei picchi.
Abbiamo un metabolismo più lento, eccetera. Quindi anche sì, è un decadimento lento, ma progressivo ma lento. Invece tu...
proprio tuffi di testa.
Più o meno, sì, sul cemento, sulla piscina vuota. Vabbè, avrete capito che forse oggi, senza forse, si parla di... Umarell. Oggi vi chiederemo, innanzitutto avremo un ospite prestigioso che ci racconterà nel dettaglio che cosa vuol dire essere un Umarell, che cosa significa mettersi con le braccia dietro la schiena a guardare cose, e però poi chiederemo a voi quali sono le attività che vi ipnotizzano,
esatto.
Che vi fanno che vi fanno diventare spettatori e che vi mettete lì e guardereste per sempre. Per esempio, non solo, allora, meglio dal vivo, ma anche diciamo in maniera digitale, online. Per esempio, io guardo sistematicamente senza audio.
Ma dici che fare l'Umarell questo?
È un po' sì. Sistematicamente, allargato, no? Senza audio, i restauri delle cose arrugginite.
Anche a me piace, ma ancora meglio quelli che puliscono i tappeti enormi.
Anche.
Meglio se sono mega zozzi.
Sì, pulire tappeti o anche col decespugliatore pulire i vialetti.
Oppure
dalle
un'altra
erbacce.
Cosa, che mi esce da un po', non ho, poi è totalmente finto, cioè non è reale come cosa. Queste signore di solito sono asiatiche, mm-hmm, che tornano tipo a casa e iniziano a usare tutti questi aggeggini di cui non hai assolutamente bisogno, tutti elettronici, tipo il dispenser per il dentifricio.
Ma sono delle gallery?
No, sono proprio video di signore che fanno tutte le cose in casa con tutti questi strumentopoli. Che, cioè, prendi una scopa, cazzo.
Ma come prendi una scopa? Ma falle usare il Dyson, ma che te frega, poverette.
Ma sono avanzate, poi spruzzano cose, hanno... Qui non in Asia sono 3.0.
Comunque stiamo parlando sempre di online. Poi c'è tutto il mondo fisico, per dire, nei giorni scorsi, dopo che domenica scorsa sono caduti degli alberi, vabbè, c'è anche, sono andato a fare delle foto per i nostri social su Radio Popolare Instagram o Facebook, Instagram direi, più veloce. C'è della settimana scorsa, o forse di lunedì, sì, un post con alberi caduti che hanno anche schiacciato una macchina qua in macchina parcheggiata con dentro nessuno in Corso Sempione. E quindi, siccome ci sono stati tanti alberi caduti in città, ci sono stati tanti lavori. Per esempio, l'altro ieri, questo alberone, un enorme platano, era stato tagliato a pezzi e poi con quel cosiddetto ragno, quel braccio che ha una specie di mano, a forma di demogorgone.
È tipo quello delle macchinette per prendere i pupazzi.
Bravissima, esatto. E prendevano questi pezzettoni e li buttavano dentro nel camion. E io ero estasiato, mi sono fermato
con la
a guardarli, no? Ecco, tutte queste attività vorremmo sapere dove, quando, perché... E cosa vi piace osservare in maniera così ipnotizzata, estatica?
Ci scrivono già dei messaggi, tipo Manuela che dice: lei è ipnotizzata dal guardare la lavatrice che gira.
Ottimo!
Ma
vero,
sai che è successo anche a me?
Beh, e guardare il camino? Cioè, il camino è il top assoluto.
Meno.
Ma come meno? Mai di più! È un fenomeno naturale, imprevedibile. Scusa. No, addirittura ci sono i video di YouTube dove piazzi il camino.
È che io sono abituato a averlo in casa sin da piccolo, però non mi ha mai attratto così.
Vabbè, la Chiara dice: le idropulitrici. Appena divento ricca ne compro una e pulisco il mondo. Allora, Chiara, non c'è bisogno di diventare ricche. Io ne ho comprata una.
No, ma idropulitrici è tipo quelle fighe, proprio di quei video che guardo anch'io, che
tappeti.
Forse anche Chiara.
Ma non solo i tappeti. Allora, io l'ho fatto, però poi mi hanno tutti sfanculato. Ho fatto la pulizia di un vialetto e poi ho messo il prima e il dopo sul mio Instagram. Però tutti: ma non si vede la differenza. Ma io volevo prendere tutti a pedate. Come non si vede la differenza? Ho fatto una fatica della Madonna e non si vede la differenza.
Devi
certo
mettere
che
anche il selfie prima e dopo, sudore dopo sudore.
Beh, allora mi ero messo dei sacchetti di plastica della...
Perché?
E perché? Perché i pantaloni sarebbero stati da buttare via.
Beh,
se
ma
no,
usi dei pantaloni vecchi.
Ma no, ma anche le scarpe, mi sarei bagnato tutto. Mi sono messo due sacchi della spazzatura, come due sulle due gambe, e così sono riuscito a pulire. Era molto bello. Sì, quelli che chiamano... Sì, Beppe, grazie, ci scrive. Quelli che guardano i lavori edili si chiamano umarel.
Cosa abbiamo detto
adesso? Vabbè. Ok,
va bene lo stesso.
Sandro si rimane ipnotizzato a guardare le nuvole sdraiato
lui
per terra, molto romantico.
2.0, cioè.
A 1.0 direi, una roba molto... Comunque la idropulitrice, con meno di 200 euro te ne porti a casa una.
Ma non è che...
Che cosa?
Noi poveri stronzi.
Ma
non
che
è
poveri?
Che tiro fuori 200 euro così dal cilindro come i conigli.
Ah, va, Vittoria, desmet. Day is night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. To hear you say you're gonna give me everything, so why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right.
get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
Beh, c'è bisogno di dire che erano i Beatles con Hard Day's Night. No, non c'è bisogno perché è facilissimo. Allora, ci state mandando moltissimi messaggi. Vittoria, vuoi fare un appello a questi zucconi che tutte le volte ci mandano
c'è
i messaggi?
Un caro, bello, stupendo numero di telefoni.
Esatto, vogliamo telefoni. Ripeterlo. Ripetiamoli.
Che è 02 33 001 001.
Grazie.
Chiamateci!
Bravi, non fa, esatto, non fate gli zucconi, chiamateci, perché sennò poi a noi, come sempre, lo sappiamo, è ormai un dato di fatto, viene il gozzo di Pellicano a leggere continuamente i vostri messaggi.
Io più che altro se non sto lì a leggere, leggere.
Sono molto interessanti poi, quindi, cioè, capito? Se invece
ma poi di... al telefono avete anche più opportunità di parlare anche di più, argomentare,
Esatto.
dei veri VIP per qualche minuto.
Esatto. Attenzione, perché siamo torniamo a Wimbledon. Dove... un attimo. Quarto set. Alcaraz in vantaggio 6-5. Fritz 40-30 per una palla per andare al tie break del quarto set.
Dai, amico Fritz.
Ecco, l'amico Fritz ha giocato abbastanza bene, ma Alcaraz effettivamente è veramente una potenza con quei suoi colpi incredibili. È veramente molto molto difficile da battere. Tra poco è GR time, non tantissimo, possiamo ancora ricordare cosa? Allora, io mi ricordo aneddoti riguardanti la mia vita di Umarell fin da bambino. Allora, è lì che è nata la mia, anche famosa, perché non l'ho mai nascosta, passione per il movimento terra. L'Umarell si sostanzia di fatto nei cantieri edili, insomma,
sì,
come ci scriveva Mauro
parte
prima.
Da lì, esatto.
Esatto, e, anzi Beppe ce lo scriveva. E cantiere edile vuol dire sì, costruzione case, vuol dire muratura, vuol dire cazzuole, vuol dire carpenteria, ma vuol dire anche proprio movimentazione terra con le ruspe o gli escavatori. Quando io abitavo a Cusano Milanino da bambino, attorno nel quartiere dove abitavo io, il solito famoso dove giocavamo a fare e dove c'erano due feste dell'unità, eccetera, c'era una apposta, hanno costruito tante case. E quindi ho passato tipo i primi 7-8 anni della mia vita contornato di cantieri continuamente, proprio tutti, cioè non esisteva una visione,
tu eri
una vita
contento,
senza
i completamente. Tuoi genitori forse meno.
Ma no, vabbè, ma comunque eravamo un po' tutti lì a guardare le ruspe e mi ricordo di interi pomeriggi piovosi, magari invernali, passati alla finestra a guardare lo scavo delle fondamenta della casa di fronte,
pioggia.
Con delle ruspe enormi, e io contavo con quante palate si riempiva un camion. Fantastico. E poi questo odore di terra che saliva, no? Mamma mia.
Che buono.
Guarda, incredibile, veramente.
Ma non si facevano delle cose tipo di quartiere con le sedie in plastica?
No, questo per i mondiali di calcio dell'82 sì, però. Quello me lo ricordo. Per guardare, no, il guardare il cantiere no, oppure c'era, no, anche tipo fare la maglia giù all'ombra sotto gli alberi, non bambini ma le nonne, tipo sì.
Non avevo dubbi,
succedeva,
non serviva questo.
Succedeva. 02 33 001 001, noi
chiamano
tra un po', no, non ancora, tra un
illuso.
Po' noi, sì, guarda, tra un po' noi andremo a parlare con chi di Umarell se ne intende e ci ha anche creato una pagina Instagram di grande successo.
Oh yeah.
Che potete trovare su Instagram appunto come Umarells.
E teoricamente anche su Facebook, se non dico una boiata.
Anche su Facebook, sai che non ho guardato su Facebook.
O su Facebook.
Facebook, sì. Lui si chiama Danilo Masotti, tra poco sarà dei nostri e insomma chiederemo... Proveremo a tracciare, anch'io vado un po' il venerdì in fase di difficoltà con la parola. Proveremo a tracciare anche un quadro proprio, come dire, della filosofia dell'Umarell, cioè laddove questo tipo di approccio all'esistenza va a sostanziarsi, quindi non soltanto davanti ai cantieri, ma un pochino in tutti gli ambiti della vita, no? Se andate sulla pagina di Instagram di Umarell capirete cosa intendiamo, perché appunto non è ormai più solo l'anziano pensionato con le mani dietro la schiena.
Ormai è una filosofia di vita.
Completamente. Avevo anche, un tempo fa, un pupazzetto fatto con la stampante 3D quello che ritraente l'umarel che guarda il cantiere.
Io
o
ho
guarda...
un amico che fa le cose con la stampante 3D, se vuoi gli chiedo di rifare questo bellissimo.
Ma quello credo che ci siano anche le istruzioni online per farlo. Cioè, credo che sia uno standard. Non so se poi chiederemo a Danilo se l'ha inventato lui. Ma probabilmente credo che sia anche un copyleft, non sia coperto da di diritti d'autore.
Molto
ma non lo so, poi lo scopriremo. Lo scopriremo. Allora,
no, comunque io la fase proprio dell'umarel da cantiere ce l'ho avuta più
quando?
Non da, proprio da piccola piccola, esatto, cioè da quando sono andata a vivere in una città, perché prima, ok, io abito in un paesino, ma non abito neanche in, cioè, in centro, nel,
cioè abiti nella periferia di Refronto?
Esattamente, okay. Quindi cioè, ci fabbriche, sono... vigneti e fabbriche.
Sono i koala, i canguri,
no, ma i cinghiali e i caprioli sì.
Sì, lupi?
No.
No, no. Predatori ce n'è, qualche rapace immagino. Stai guardando nel vuoto.
Cioè... Sì, però... Non lo so, io non guardo, cioè, devi... lo guardo. Vabbè. Ma per le stelle, la sera.
Ma cosa vuol dire? Non, ma non, ci sono anche le, c'è la natura, ci sono anche gli animali. Vabbè. Allora...
Sì, ma i rapaci, sai che io, i volatili, i rapaci sono volatili, io preferisco ignorarli.
Va bene, ah già è vero perché sono volatili, hai ragione.
Comunque cioè, i caprioli si notano di più perché te li trovi in mezzo alla strada di notte.
Naturalmente che ti guardano così sì.
E stai lì ad aspettare che questo passi la strada con tuttissima calma.
Allora, Barbara ci dice che è umarella digitale dei video di persone cinesi, orientali in generale, che fanno cose di artigianato, lavori di artigianato.
Bello.
Poi c'è qualcuno che dice che basta che il lavoro lo faccia qualcun altro e può stare a guardare per ore.
Vabbè.
E poi Jus ne spara una che mi sembra avesse incontrato anche il tuo consenso, sì. Cioè guardare il giradischi che gira.
Effettivamente è abbastanza ipnotico.
Se poi metti un disco che ha anche una specie di, che ha un picture disc con la spirale disegnata, ti ipnotizza veramente.
E poi sei fregato.
Completamente. Vabbè, noi andiamo con canzone EGR, poi ospite
combo.
E poi però allo 02330010001.
Vi fate sentire!
Eh sì, perché basta con tutte le volte che dobbiamo ripetere che non scrivere i messaggi. Lo so che è facile scrivere i messaggi, vi prendete la responsabilità di fare una telefonata. Oh, la radio è parlare, è suono, non è polpastrelli.
Chiudiamo il numero,
sì.
Via, basta.
Non è
polpastrelli
sul telefono, Fateci infuriare, insomma. Dov'è la canzone qua?
Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving, they just use your mind. Shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Yeah.
l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fai il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato, e fai opposizione, e fai il duro e puro, e fai il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Estetista, e fai laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che
fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare.
Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni.
Ritorniamo in diretta qui dallo studio 2 di Radio Popolare, poveri ma in ferie. Nel frattempo Alcaraz è andato in finale, perché come al solito vince. Cioè,
povero
quando
Fritz
gioca vince.
Povero amico Fritz.
L'amico Fritz ci ha provato e aveva anche due set point, era 6-4 nel tie break del quarto set, e poi Alcaraz ha fatto 4 punti consecutivi.
Io mi schiero
detto,
con l'amico Fritz.
Ciao amico Fritz, vai pure in America, torna a casa, perché io ho un'altra partita da fare dopo domani, la finale, che probabilmente vince. Adesso gliela tiro, ma secondo me vince.
O magari lui, l'amico Fritz, rimane e fa l'umarella a guardare la prossima.
Potrebbe, anche se lì a Wimbledon ci sono tutti dei seggiolini molto comodi, con anche il palchetto reale dove vanno quelli della famiglia Windsor. E non puoi tenere le mani dietro, nella tipica espressione, insomma, posologia dell'umarell, perché non si riesce, è una cosa da fare in piedi quella.
No, effettivamente è un po' scomodo.
E allora facciamoci dire effettivamente qual è la posizione esatta, come ci si deve comportare per avere il titolo di umarell, da chi l'umarell lo ha di fatto teorizzato. Danilo Masotti, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, iniziamo subito col botto, dai, già con una domanda tecnica che, alla quale risponderò subito. Allora, dai miei studi, che ormai sono 20 anni che studio di umarell, esistono 3 macro posizioni di umarell. Allora, la postura è quella che avete detto voi, con le mani dietro la schiena, che quella è fondamentale. Allora, ci sono 3 macro posture, provo a descriverle. Di solito nei miei spettacoli faccio vedere le slide, come dicono i boomer, e quindi allora la prima postura sono mani dietro la schiena con le dita intrecciate. Ecco, questa è la postura numero uno.
Okay. Ma dita aspetta, dita intrecciate nel senso che praticamente sono dorsi contro dorsi?
No. Cioè tu immagina proprio, cioè tu prendi le mani,
sì.
Le
unisci, okay. Sì, le unisco, va bene.
Intrecci le dita, però lo devi vedere dietro.
Okay. Sì,
questa è la prima, che è la più difficile da spiegare. Poi c'è la seconda posizione, che è mano dietro la schiena. E una mano tiene stretto il polso.
Sì.
Quella è la 2. E poi c'è la 3, mani dietro la schiena, e una mano tiene stretto un dito, non importa quale. Cioè, quindi sì. Di solito l'indice. Certo. Che è comodo. Ecco.
E questa,
io uso molto la 2 comunque.
Sì, sì la 2.
Io la 3 ad esempio. Sì, il perché dito indice.
La 3 sì, col dito. Sì,
perché
sì,
la 3 secondo me indica un po' di tensione.
Ma sai,
secondo
poi...
me...
No. La 3, no, però è comoda, cioè magari non so, tipo stai di mezzo la schiena, ti stringi magari, che ne so, tipo un anello, insomma, controlli un po', insomma, certo. Come sono messe le dita. E poi esiste una quarta, comunque, diciamo che è derivativa quella lì, che è la 1, la 2 o la 3, e in abbinato c'è un oggetto.
Ah,
quindi prova a immaginare la 2 che ti tieni stretto il polso, sì. E con la mano tieni tipo un sacchetto che sei andato a fare la spesa.
Chiaro, certo, il pane, il
micro. Col bastone.
Col bastone, sì.
Umbrello, insomma, così. Sì. Perché poi, ecco, tu hai detto questa cosa del bastone, perché tu ovviamente, cioè, immagini che l'Umarell sia solamente un anziano.
Guarda, in realtà no, lo sappiamo, figurati.
In realtà no, perché no. Umarell si diventa.
Sì.
Cioè, Umarell si nasce, scusa, ma non si diventa. Perché quindi ci possono essere persone che sono già Umarell, tipo a 8 anni, e persone che magari possono arrivare tipo a 90 anni e non esserlo mai. Ecco, insomma, questi sono, diciamo, dei capisaldi dei miei studi di umarellismo, nati nel lontano febbraio del 2005, quando io vidi l'Umarell zero della mia vita. Quindi vidi l'Umarell zero, che mi trovavo in un parcheggio. Del cinema davanti al cinema Star City di Rastignano, che era un cinema che era stato smantellato, è un parcheggio lì vicino a Bologna, e all'epoca io stavo facendo delle fotografie con una macchina fotografica digitale, che avevo un appuntamento con un cliente, e lì c'ero solamente io
e lui
e un Umarell della tipologia Umarell col cane, che era lì alle 8 di mattina a febbraio, capito? Cioè, immagina la scena, tutto ghiacciato.
Una grande abnegazione da parte sua, insomma. Sì.
E questo Umarell allora mi ha visto lì e si è avvicinato, ha fatto delle fotografie, e mi disse: scusi, lei ma cosa sta fotografando? Cioè, perché l'Umarell controlla il territorio, quello era il suo territorio, quindi... E allora io all'epoca avevo un blog che si chiamava Lo Spettro della Bolognesità, dove io... cioè parlavo, diciamo, della mia città, e essendo in quella tundra di Rastignano, mi era venuto in mente di fare un post successivamente sui cinema, perché qua penso anche da voi comunque c'è il leitmotiv: non ci sono più le cose di una volta.
Beh, ovviamente, certo.
E quindi volevo fare un post sui cinema di una volta, però questo non potevo spiegarlo all'Umarell, che facevo queste foto per il blog, per internet, perché all'epoca poi, se gli dicevo internet, all'epoca la percezione di internet era: ah, ti rubano i soldi, ti rubano la carta di credito, i pedofili, cioè era una cosa così. E gli dissi: no, sto facendo le foto per un giornalino, gli dissi, pensando di farla franca. E lui mi disse: un giornalino di chi?
E gli dissi
il giornalino della parrocchia.
Ah, ma che grande, una grandissima menzogna a fin di bene. Poi dopo 20 anni è stata a fin di bene, lo possiamo dire, certo.
Sì, no, è stata a fin di bene. E poi ovviamente c'è, cioè, l'Umarell, però non è che gli ho detto così e lui era a posto, no. Ha continuato a girare, poi è arrivato questo cliente che stava aspettando, sono salito in macchina insieme a lui, ma prima di andare via avevo con me in mano una di quelle riviste Free Press che c'erano all'epoca, queste riviste che davano ai semafori, grandi giornali. Allora io la presi e in maniera furtiva la misi dentro un cestino dell'immondizia e andammo via, e guardai poi quando siamo andati via nello specchietto retrovisore e vidi l'Umarel che era lì che ravanava dentro a sto cestino, pensando, cioè, che cosa ha messo questo della droga, non lo so. E io pensai, ma pensa te quest'Umarel, dove prendendo in prestito una parola del dialetto bolognese, che è Umarel, che voleva dire Umarino, Ometto, era anche un po' dispregiativo, insomma. E poi feci un post successivamente su questo episodio che mi era capitato, e poi insomma in giro per tutta la città cominciai a vedere degli Umarel dappertutto.
Cioè fu come una specie di apertura di un terzo occhio?
Fu un'apertura, sì. E poi praticamente usai impropriamente questa parola del dialetto bolognese, gli aggiunsi una L, e per non farmi mancare niente aggiunsi una S per dargli dell'international, perché gli Umarel sono nel mondo insomma, e poi questo è stato insomma in questi 20 anni poi è venuto fuori che ci sono Umarel in tutto il mondo, e poi dopo aprì un blog proprio sugli Umarel che iniziai a studiarli dicendo sono tanti, sono in mezzo a noi, ci osservano e noi osserviamo loro, armatevi di una macchina fotografica digitale così li studiamo. Insomma, alla fine da questa cosa qua praticamente sono successe tantissime cose, come ben sapete, non so, tipo nel 2021 la parola Umarel poi è approdata sul dizionario della lingua italiana.
Pazzesco, ma questo è stato
incredibile.
Come ti sei sentito a essere un neologista?
Insomma, sai, grandi emozioni. Tieni presente che poi 3 anni prima, qui a Bologna, avevamo inaugurato insieme al sindaco proprio, cioè, una piazzetta che si chiama Piazzetta degli Umarels, con la S, che è proprio il brand di Danilo Masotti, e così. E poi, poi succedono tante cose. L'anno scorso Umarel è stata la parola dell'anno in Svezia. Cioè, nel senso, cioè, continuano a succedere delle cose. Infatti, non so, nella città di Paperopoli ogni tanto viene utilizzata proprio la parola Umarel, perché c'è un Umarel che vive a Paperopoli che si chiama Gelindo Persichetti, che si relaziona con Paperino, Paperone, Paperone, eccetera. Insomma, sono tante cose. Su questa cosa io ormai sono praticamente l'esperto di Umarel mondiale, insomma, cioè, quindi cioè, è partito tutto da me poi questa cosa, come ben sapete, insomma, diciamo che ho perso definitivamente il controllo di questa cosa, e ci tengo a ribadire sempre, perché in questi ultimi anni c'è stato, diciamo, la città di Milano che ha cercato, cioè ogni tanto cerca di appropriarsi di questa parola dicendo che deriva dal dialetto milanese.
No, lo sappiamo, cioè, che non è così.
In realtà non è così, no, però è qui a Bologna, insomma, c'è molto campanilismo su questa cosa qua, quindi tutti mi segnalano, ma hai letto qua, no, insomma.
Ma allora, difatti,
speriamo che non ci siano delle tensioni.
No, ma hai ragione, è diventato è diventato uno dei segni distintivi della città, come alcuni monumenti, alcuni piatti, che ne so, il basket e poi gli Umarel, è evidentemente sinonimo di Bologna. Quindi noi milanesi, non, almeno noi qua, non preoccuparti, non facciamo gli usurpatori.
Comunque,
assolutamente no.
A difesa, io appunto prima di venire a Milano...
già tu sei anche bolognese d'adozione.
Ho vissuto ben 4 anni a Bologna ed è proprio lì che ho scoperto questo nome, quindi so benissimo da dove proviene. E ho scoperto anche l'Umarel dentro di me.
È emerso?
Certo.
Guarda, prima parlavamo con gli ascoltatori perché stavamo predisponendo, insomma, il collegamento. Allora chiedevamo situazioni in cui i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono Umarel, cioè laddove sono portati a mettere le mani dietro la schiena e guardare, osservare, magari anche non dire la propria, perché ogni tanto poi l'Umarell dice la sua, lo sappiamo, ma e effettivamente veniva fuori anche il discorso del fatto che man mano che si va in una sempre maggiore digitalizzazione, ormai ci sono delle situazioni virtuali dove ti ritrovi a essere Umarell. In corso di questi 20 anni, sì, c'è stata un'evoluzione dell'Umarell che, come dire, puoi definire in un percorso con qualche tappa? Trovi che ci sia stato qualche, effettivamente un po' una crescita, una trasformazione o anche una regressione, per carità, della figura dell'Umarell?
Allora, diciamo che è tutto molto cambiato, perché nel 2005 la figura dell'Umarell che io studiavo era però esteticamente un personaggio che era l'anziano urbano con le mani dietro la schiena che guarda i lavori stradali e dà dei consigli spesso non richiesti agli operai.
Fa mandare a quel
diciamo,
paese.
Facendo un sunto così. E quindi la prima osservazione però riguardava questo genere di persone e riguardava molto anche l'aspetto, diciamo, del Umarells e welfare. In che senso? Che c'erano questi Umarells nel 2005 che potevano avere tipo 65-70 anni, che all'epoca nel 2005 65-70 anni erano delle età, diciamo, già importanti, non come adesso che invece, ecco, gli Umarells a 65-70 anni si chiamano tra di loro ragazzi,
sì, bro,
e andiamo a giocare andiamo a giocare a padel, quindi, cioè, l'Umarell era proprio, diciamo, un vecchio ed era il nonno che aiutava le generazioni, i figli o nipoti a gestire i nipoti.
Sì.
E spesso l'Umarell, che comunque aveva visto dei tempi, diciamo, differenti, aveva anche, diciamo, anche alcune risorse economiche, riusciva molto spesso a mantenere sia i figli che i nipoti, con i figli che andavano anche a lavorare, capito, che guadagnando, cioè, perché iniziavano già tutta una serie di discorsi anche tipo di i cococò e coco pro, c'era un po', insomma, era un mondo un po' così, dove l'Umarell ne usciva, diciamo, cosa vuol dire, però l'Umarell era già un po' avulso dalla società, soprattutto dalla società dei consumi, perché l'Umarell non andava a fare la spesa con la macchina, riempiva il baule, così, cioè, l'Umarell all'epoca era uno che si svegliava la mattina prestissimo, usciva di casa alle 8 meno 10, era davanti alla COP a aspettare che aprisse alle 8 e alle 8 meno 2 minuti dicevo: oh, ma qua allora quando aprono cosa facciamo? Quindi diciamo che era un po' questa figura qua, quindi era diciamo proprio un vecchio, insomma, dell'epoca. Adesso invece è cambiato, che gli equivalenti degli Umarell, diciamo anche anagraficamente così, non hanno neanche più questo look, il look dell'Umarell, hanno cambiato, diciamo, il look, cioè l'Umarell vero ha sempre cercato di non utilizzare delle cose, non so, tipo anche la scarpa da ginnastica, e invece pian piano, cioè, sono arrivati questi cambiamenti, ma il vero cambiamento, quello veramente epocale, è avvenuto, diciamo, con la digitalizzazione della nostra società. Quindi anche lì, come è successo, diciamo, per i nativi digitali, è un cambiamento totale. È capitato invece con gli Umarells che si sono trovati tra le mani un telefono e doverlo gestire. E quindi ci sono spesso, non so, ad esempio, sono arrivati in questi anni tipo dei corsi, che qua a Bologna li chiamavano proprio corsi per Umarells, dove andavano appunto degli anziani da loro per imparare tipo a usare il fascicolo sanitario elettronico, imparare anche, non so, tipo gli installavano WhatsApp, e dopo questa cosa diventava un disastro per tutti i figli, nipoti, parenti, perché l'Umarell dopo cominciava a dare il buongiornissimo, a mandare delle fotografie, a fare delle cose, e poi l'apoteosi, diciamo, comunque adesso dell'umarellismo, comunque sembra questa stando su questo discorso digitale, lo vediamo su Facebook, che Facebook è diventato veramente il luogo del
social del Lumarels.
Sì.
Mentre prima Lumarels andava in piazza a dire delle cazzate, adesso si sveglia, accende il computer e va su Facebook e spesso non sa gestire comunque questo strumento, non sa gestire le emozioni, non sa relazionarsi, non riesce a capire, e comunque insomma Lumarels adesso lo trovi in queste nuove piazze digitali. Poi ovviamente, cioè, noi adesso in questo periodo siamo a Bologna, siamo molto fortunati che stanno praticamente smantellando tutta la città per costruire il tram.
Ah, quindi vero, è il ritorno al vero Umarell City, un vero ritorno al cantiere, insomma. Che bello.
Vero ritorno al cantiere, sì.
Che bello.
Così.
Danilo, ti dobbiamo salutare perché è arrivato il momento di lanciare la pubblicità. Grazie per questa panoramica, questa digressione antropologica.
Lancio la pubblicità anch'io, che comunque se volete approfittare di Umarell, sì. Cercate Danilo Masotti, trovate comunque sull'argomento tre libri scritti, diciamo, in questi ultimi 20 anni, e l'ultimo è Umarell per sempre, forever, dove c'è proprio, diciamo, la summa di tutti gli studi degli ultimi 20 anni. Grazie mille ancora e pubblicità.
Ciao, grazie. a presto. Danilo Masotti, Umarell, se lo trovate su Instagram anche, come generalmente vi suggeriamo noi di Poveri Ma in Ferie.
Pubblicità.
Poi ultima mezz'ora insieme.
L'Umarell sempre chi il me guarda, il me dice ti ste fe qui mani in mano, che rispondi a gode fa in quarantena, mi suonò te se ti suona il piano. Vorrei dire che le dure sta a cammina, per fortuna che anche un piccolo terrassetto, quando il su mi metti sulla cadrega, che ne lì piscininghe, che tre quattro fiori lì tutti insieme con la gatta e il me nini. A me mi piace d'andà a fer, d'andà a spas, ma in quelle mani è impossibile guno estervi e metti luce sulla strada, che in cui vengo la maglietta ti ci dà, fa la corsetta e non chi sei e più se perla non se fa. Sto pensando cambierà la vita e magari sarà meglio di così, starà meglio questo povero pianeta. A me mi pare che lo sciupa che la fa più e non ce l'hanno fatta tutte le persone. Sono andate via in silenzio come te, senza un bacio, una carezza, una ragione, senza un bisogno che e te veri bene. E l'Umarell, le amo chi e me parla. Meno male che sei mia controllata, che rispondi e gode fa in quarantena. E lui si volta e va via tutto soddisfatto.
Guarda che c'è buono, mettere i colori, non è così, dai, vacca tua, che adesso vuoi mangiare, ci rezzo. E va bene, sì, allora la prossima, adesso devo dire.
Allora, meno male che abbiamo detto a Danilo Masotti prima che noi milanesi non ci vogliamo appropriare della Umarell, che abbiamo, sì, perché abbiamo messo Concato che fa la canzone in milanese intitolata Umarell. Ma noi ci prendiamo delle licenze poetiche, delle licenze radiofoniche. Siamo fatti così. Beh, sì, certamente sì, siamo fatti così. Siamo poveri ma in ferie, quasi in ferie.
Comunque grandi momenti di cultura popolare, grandi, qui a poveri ma in ferie.
Grandi momenti, ancora 21 minuti qua di trasmissione. Come vi dicevamo, ci raccontate. Allora, facciamo la domanda più facile, perché abbiamo capito che l'elaborazione filosofica, antropologica,
siamo a venerdì, Mizzega, venerdì pomeriggio barra sera,
un po' faticosa. Cantieri da andare a vedere, cioè segnalate cantieri da andare a vedere dove passate voi per tornare o andare o tornare per o dal lavoro, oppure per sotto casa vostra dove c'è un cantiere. Fate, allora, io che abito al Ticinese c'è un cantiere che devo dire non è un cantiere molto da guardare, perché è in un punto dove non è che puoi fermarti molto, poi è molto chiuso. In piazza Cantore stanno rifacendo tutto un pezzo ed è più che da guardare, è che finitelo, perché ha rotto i coglioni sto cantiere.
Sì, poi adesso non mi ricordo fino a quando, però ci sono anche due fermate della metro 2 La Verde chiuse perché stanno facendo dei cantieri di ristrutturazione.
Dove? Quali sono? Vai a guardare su Google. Poi te ne dico un altro. C'è tutta...
Mi pare tra Garibaldi e...
Guarda sul sito della TM. Io vi dico che c'è un altro cantiere, che quello è già più bello, perché, come dire, a parte il fatto che è un cantiere che c'è da più di 10 anni, quindi... come dire, ti tira giù la pelle dalle
ti
ossa,
ti scalda il cuore,
no, vedere che finisce ti scalda veramente il cuore, ed è tutta la parte di Via De Amicis tra la fermata di Sant'Ambrogio e, diciamo, la fermata Vetra.
Scalda sicuramente il cuore a tutti quei cavolo di...
della blu, della nuova, sì.
Sì, sì, tutti quelle persone che hanno ristoranti, negozi, che hanno avuto per milioni di anni un grandissimo cantiere davanti
chiuso,
alla
di
faccia.
Fatto, sì. Allora, poi ci dicono, senza dubbio, grandissimo interesse, cantiere della tranvia Aniguarda, la nuova linea che passa via Maiorana, sì, la posa dei binari, roba porno, dice Gius.
Addirittura.
Cioè, proprio non ce la fa. Allora, tutta quella tratta lì stanno facendo la nuova metro tranvia che va da Aniguarda a... no, da Aniguarda, forse da fine... forse finisce a Bresso e poi arriva fino a Desio, credo. Era chiusa da 2000 anni, adesso la stanno rifacendo, quindi sono tutti i comuni da Desio fino al confine con Milano che stanno facendo lavori, no? Una roba pesante, Desio, Nova Milanese, Paderno, Cusano Milanino, Bresso, forse c'è un pezzetto di Cormano anche, vabbè.
È un gran trambusto.
Sì, e lì effettivamente c'è un grosso lavoro. Poi,
comunque,
altra roba, dai, 0233-001-001, mentre Sinner ha fatto il break nel terzo gioco, anzi sì, nel terzo a Djokovic, eh? Quindi è in vantaggio già
servizio.
Tanto
per sapere.
Primo set 2-1 Sinner, servizio Sinner.
Comunque, ho dell'information.
Sì.
Ho detto una boiata. Brava. Nel senso che non è...
Complimenti, brava, voi...
Io lo ammetto.
Complimenti.
Errare,
Vittoria,
è umano, ma perseverare,
non,
è diabolico.
Ma non in radio, loro pendono dalle nostre labbra, non possiamo dire balle.
Ma infatti adesso darò l'information correct.
Ok, dai, forza.
Allora, non è ancora chiusa la M2, chiude dal 19 luglio al 7 settembre tra Cadorna e Garibaldi, ma ho paura che sia solo una grande rottura di balle e non una gioia per tutti gli umarels del mondo, perché è il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria e binari, quindi non credo che si veda un cavolo.
Ok, niente.
Quindi una grande rottura di balle e basta.
E basta, e senza anche, neanche la gratificazione da umarell.
Infatti.
Poi ci dicono, mega cantiere della BEIC, la grande biblioteca, a Calvairate, passante per Porta Vittoria, diciamo in zona Porta Vittoria, quindi zona est Milano. Purtroppo barrierone alte, ma notevole sviluppo verticale, ci dice Martino.
Molto
di qualcosa
bene.
Si riesce a vedere. 0233001.
Ma rischia che venga il torcicollo agli umarels.
001. Un po' di cervicale, in effetti sì. Pronto?
Ciao.
Ciao.
Vi volevo segnalare l'ultimo grande cantiere della linea blu, che è il mega ponte in stile San Francisco per attraversare...
Il pedonale
San Cristoforo.
Se, ma io, ecco,
14.000 tonnellate di cemento, sì, per un ruscello largo 5 metri.
E tra l'altro, è tutto è una delle cose più brutte che si siano mai viste.
Guarda, è tremendo.
In assoluto.
Ieri l'ho preso, siccome non ci sono le scale ancora agibili, ho fatto la rampa, quella che sarebbe per le biciclette.
20 minuti ci ha impiegato.
850 metri.
Sì, esatto.
Sono riusciti a fare una roba enorme, gigantesca, per fare niente, cioè potevi saltare.
Ma scusa, proprio il tubo dove passi dentro, è tutto chiuso?
Sì e no, nel senso un po' traforato, da giù sembra più chiuso di quanto non sia. Però sì, non è una roba, anche quello, un po' di aperto forse...
Ma è tipo un tubo per i criceti.
Dava un po' un'impressione di sicurezza, perché così...
Cioè così respiri.
Di notte adesso fossi soprattutto una ragazza, non mi verrebbe.
Bravo, io ti volevo chiedere esattamente questo, ma è tipo terreno d'elezione per i tagliagole? Cioè come senso?
Allora, nel senso che tutte le stazioni della blu sono di uno scarno e di un vuoto che fa impressione. Però sono strazeppe di telecamere, per cui io immagino che tutta la gente che tu non vedi in giro nella fermata in realtà sia in una stanza a guardare tanti monitor, per cui probabilmente è molto controllata. Lo dico senza saperlo, nel senso l'impressione che ho è quella. Però dentro c'è, cioè, personale non lo vedi mai.
Ok.
Oddio, sulla blu
non c'è nessuno, sì.
Io delle volte che la uso abbastanza.
Non c'è un cazzo.
No, è vero, non ci sono, tipo come altre fermate delle altre metro, non c'è nessuno.
Io con un mio amico tanti anni fa andavamo a fare il giro di tutti i bar di tutte le stazioni e mangiavamo lì per una specie di feticismo trash, sì.
Qua scordatelo, perché io ho visto un tot di fermate e in nessuna c'è niente. Ma non c'è neanche i cartelli pubblicitari, proprio.
Ma tu,
è tutto vuoto, asettico.
Ti sei fermato?
Veramente...
Ascolta, ti sei fermato e hai preso il tuo tempo, hai messo le mani dietro la schiena, hai guardato come un vero vecchio guarda
il ponte?
L'hai osservato,
guarda,
bene.
Ecco, no, non sono arrivato a tanto, però lì ci passo spesso, per cui quando ci passo un'occhiata la butto dentro. E se Dio vuole ormai sono alla fine, ma la vedo ancora un attimo lunga.
Va bene, grazie.
Avrebbero dovuto consegnare tutto a marzo.
Figurati. Ciao, grazie, a presto, ciao. grazie, ciao. Veniamo nell'altra linea, pronto? Un bel cantierone, ciao.
Ciao, sono Francesco.
Ciao.
Allora, ma anche il branding...
Scusa, si sente malissimo, togli quei sistemi... artificiali di...
No, sono in pura voce. Non
allora ridillo.
Allora sei in un posto che non si prende poco.
Ridillo, valgono anche?
Valgono anche l'umarelling fatto mordi e fuggi?
Ma sì, vabbè, sì. Tipo dove? Faccio un esempio.
Allora, tipo la tangenziale, quello che si vede all'altezza di Ponte Lambro, di fronte al Monzino, dove stanno costruendo quello che dovrà essere il palazzetto del
Monzino. Vabbè, sì. Vabbè, dipende quanto vai veloce. È chiaro,
esatto,
che...
perché esatto, lì già la tangenziale ha subito questa presenza di questa opera e già c'ha i problemi suoi.
Quindi diciamo che puoi fare un marelling se sei molto bene, se sei in coda.
Esatto, se, fai, se sei in coda vedi proprio l'evoluzione giorno per giorno di questo manufatto
enorme,
incredibile,
sì.
Che poi sembra che l'hanno anche sbagliato, hanno anche sbagliato le misure.
Ma nel senso sembra a te
sembra,
o l'hai letto?
L'avevo letto che c'era un problema di esatte misure per il campo di hockey, però andrebbe verificata, perché di qualche mese fa e andrebbe verificata. Però, Alone, io ho fatto l'umarelling, ma di brutto, quando lavoravo alla ASL, perché andavo nei cantieri a fare le ispezioni.
Ah, vabbè.
L'umarelling di quello cosa c'è?
No, lo so, però eri pagato per farlo,
L'umarelling prevede che non ci sia...
Che il titolo sia gratuito, sì.
Ciao. Ciao, vi voglio bene.
Grazie, anche
grazie.
Noi vogliamo molto bene a te. Vittoria, vogliamo bene ai nostri ascoltatori.
Ma certo.
Mitici, dei campioni del mondo proprio.
Io gli do un abbraccio virtuale a tutti.
Sì, è pazzesco. Allora, andiamo.
Comunque.
Sì, vuoi andare avanti a leggere roba? Arrivato?
Sì.
Dici.
Allora, Claudio ci scrive che a Sesto San Giovanni, zona stazione.
Ah, c'è un enorme cantiere, vero?
Che dà grande soddisfazione. E ci allega foto.
Ah, c'è la foto?
C'è la foto.
Ah, eccola qua, una gru altissima e la stazione che sta prendendo forma. Sì. Questo quindi Sesto FS, c'è anche la fermata, è il capolinea della linea rossa, diciamo.
Esattamente.
Però gli stanno facendo la stazione del treno.
Ma tu pensi.
Poi c'è, chi c'è? Eric che dice che in zona Bovisa stanno costruendo due studentati giganteschi.
A me fanno infuriare.
Perché?
Perché saranno sicuramente privati.
Non lo so, magari è del Politecnico,
di no,
non lo so.
Però ormai tutti quelli che ci sono a Milano, e non solo a Milano, sono quasi tutti sempre più privatizzati e costano un casino.
Sono privati. Ma gli studentati sono un business, diciamo, nel calderone dell'immobiliarismo. Sono un business di quelli più fiorenti, è vero.
Io ho un'amica che sta in uno studentato ancora per poco, e cioè non ti dico quanto paga al mese.
No, dicelo.
800 euro
per
in aumento, quasi 900 euro il prossimo anno, infatti se ne va.
Per una stanza.
Per una stanza con bagno.
Con
però
bagno.
Cioè, 900 euro, ma siamo fuori di testa.
E lei
e in una zona neanche centrale.
Non lavora perché studia. Quindi...
Allora, no, lei adesso lavora, infatti...
Vuole una
un
casa.
Un po' se ne va.
Certo. Hai mai abitato in uno studentato tu?
No, perché cioè, costano tantissimo, vado in una casa.
Non ci hai abitato per una tua scelta politica o perché hai trovato
ma
prima
perché
una
non
casa?
Vale la pena. Uno, se vuoi entrare... tramite agevolazioni varie di reddito c'è una coda infinita. Se invece vuoi entrare più facilmente devi appunto pagare, ma è davvero una quantità di soldi inumana che mi rifiuto.
Abbiamo una telefonata dall'estero. Pronto?
Sì.
Pronto?
Ciao, dall'estero dove?
Austria, grazie.
Da Graz?
Sono Francesco.
Ah, ciao.
Sì, grazie.
Ciao Francesco, ma tu vivi lì?
Sì, vivo qui da 3 anni e mezzo.
E com'è stare in Austria? È mitico?
E in questo momento è fresco.
Ah,
vedi. Direi si sta bene.
Ma che
come
ne so...
Come sono gestiti i cantieri lì?
Esatto.
Ci sono gli umarels?
Allora, secondo me, cioè in Italia abbiamo un po' la presunzione di pensare che i nostri cantieri siano eterni mentre nel resto del mondo siano molto più veloci. Invece non è così, cioè io ho trovato qui una situazione che mi fa sentire a casa.
Sì. Nel senso che non finiscono mai manco in Austria?
No, sono diciamo per osservatori molto riflessivi perché l'evoluzione è quasi impercettibile, quindi bisogna essere molto attenti.
Ma senti, pensi, ma questo da cosa deriva? Proviamo a fare una disamina seria. Ma c'è una legge simile a quella italiana sugli appalti e che quindi poi ha tutte le debolezze che conosciamo, fallimenti, subappalti, casini, lentezze, Oppure no, è che gli austriaci se la prendono con calma e mangiano degli schnitzel continuamente.
Secondo me è la seconda, cioè hanno anche un po' di orgoglio nel non essere tedeschi e quindi si devono differenziare in qualche modo.
Ah, quindi contro la proverbiale efficienza tedesca?
Esatto, sono molto orgogliosi di essere più meridionali dei tedeschi.
Mm-hmm. E lo dimostrano cercando di lavorare male, quindi.
Sì, male, lavorano benissimo, però...
con i loro
calma, tempi.
Esatto,
il punto è che poi però il risultato finale com'è? Buono?
No, è buono, è ottimo. Alla fine, cioè, bisogna aspettare, però alla fine è buono.
Cioè, scusa,
volevo
segnalarne
due, se posso segnalare dall'estero.
Ma certo, ma figurati, ovvio.
Allora, quello grosso che c'è adesso è in centro, stanno facendo la deviazione dei tram, mm-hmm. quindi tutto il sistema di trasporto pubblico è bloccato. Ne avranno per tutta l'estate, tra l'altro sono hanno le tabelle orarie estive, quindi passano di meno e in alcuni punti non passano, quindi è molto, molto divertente per chi va al lavoro. E l'altra invece è una strada che Elisabethstrasse, che anche quella è molto interessante, è quella che va all'ospedale, quindi è sempre intasata ed è bloccata da un anno e mezzo e niente, volevo segnalare se qualcuno voleva venire a fare del turismo di cantieri, c'è roba da vedere.
Perfetto, senti, approfitto per chiederti una cosa, hai parlato di tram, i tram ce ne sono tanti, in Austria anche a Vienna è pieno di tram, quindi è un mezzo molto usato, e proprio per fare il parallelismo con Milano, allora qua da noi in città, tu sei milanese di origine?
Sì, sono milanese.
E quindi
sì.
Figurati, sai benissimo di cosa stiamo parlando. Nelle strade a sede promiscua, laddove ci sono delle rotaie, generalmente l'asfalto è devastato, oppure se non è asfalto è pavé ciottolato, altrettanto devastato, quindi si va malissimo su quelle strade, e non ce n'è una, forse ne hanno, sono riusciti a rifarne una che è Corso Colombo a Milano, l'unica, l'hanno tenuta chiusa 3 mesi e poi hanno fatto un bel fondo che non si sta rovinando. A Graz in Austria le strade con le rotaie invece sono belle, sono lisce, si va in bicicletta, si va in moto, in macchina, senza dover distruggere gli ammortizzatori?
Allora, diciamo che una differenza grossa è che è molto raro che il tram e gli altri veicoli vadano sulla stessa carreggiata.
Hanno le loro preferenziali.
Sì. Però comunque devo dire, non mi posso lamentare del manto stradale qua, è molto comodo, sia in bicicletta che in auto, ho provato anche in moto, si va bene, non ci sono problemi.
Sapevo io che la Mitteleuropa non tradisce, invece qua noi mediterranei ad arrancare. Ciao, grazie!
Ciao, buona serata!
Ciao a te, grazie. A te, buona Austria! Sei stata in Austria, Vittoria?
Allora, non come tappa, quindi nel...
Cioè nel senso come... Ma fai il body shaming? Come donna bassa? In tappa? In quel
ma
senso?
No! Mi faccio dell'auto body shaming, per favore. Cioè sì, però no. Non ora.
Ok.
Dicevo, come tappa confine con l'Italia.
Ok.
Non proprio... Cioè non sono andata in vacanza, comunque in viaggio in Austria proprio.
Ok, non mai è stata a Vienna quindi?
Nope.
Ah, molto bella, Vienna consigliata a tutti. Se volete ancora qualche indicazione di cantieri da andare a vedere, per fare gli umarell, per passare le giornate a perdere il tempo, allo 02 33 001 001. Pronto?
Pronto?
Rumore?
Pronto?
Ciao, mamma mia, sei dentro in una betoniera?
No, ma
non ti sentiamo, ti sentiamo troppo male. No, fermati e chiamaci con il telefono senza viva voce. Dai, ciao.
Ciao.
No, dai, sentiamo. Grida forte, dici, diccelo.
Scusate che sto andando al lavoro.
Ah, cacchio, no, vabbè.
Però volevo segnalare un meraviglioso cantiere molto grande. A Scalo di Porta Romana, non so se ne avete già parlato.
Beh, dove stanno facendo il villaggio olimpico?
Bravissimo, bravissimo.
Sì.
Io vivo lì, nei miei abitano proprio sul cantiere, cioè hanno il balcone vista cantiere, e quindi possono fare il marelling tutto il giorno sul cantiere. E
fantastico.
Volevo anche segnalare che lì hanno fatto una piattaforma per Iomarel apposta.
Ti prego!
Veramente?
Sì, allora su Via Brembo, se andate avanti più o meno altezza Fondazione Prada, hanno fatto lungo il vecchio muro che adesso stanno abbattendo, che divisa la strada dallo stesso ferrocaio, hanno fatto una porticina, c'è scritto salite per le scale per vedere il cantiere.
Bello.
E hanno fatto delle scale e una piattaforma dalla quale puoi guardare il cantiere.
Beh, voglio fantastico. Andare subito.
Fantastico.
Sì, andateci, proprio quasi davanti a Fondazione Prada.
Perfetto. Allora, che lavoro fai che stai andando al lavoro adesso?
E io faccio l'ostetrica, quindi lavoro di notte.
Figurati.
Vabbè, insomma,
vai. Fai nascere dei giovani piccoli compagni.
Ma certo, sempre.
Ciao.
E compagne.
E compagne, sì, ovvio. Certo, ciao, 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 ciao. Grazie, grazie. Scusa, ti dobbiamo salutare perché si sentiva male. Mi è venuto in mente una cosa, però mi ha fatto
potremmo
venire in mente.
Potremmo fare una diretta da quella piattaforma.
Brava. La nostra ascoltatrice mi ha fatto venire in mente che anch'io una volta ho visto, secondo me ero a San Francisco, però non mi ricordo bene. Comunque, forse negli Stati Uniti, molto lontano da qua, un cantiere con gli Orso Grill e tutto un telo nero a coprire, ma con delle finestrelle che si aprivano per guardare di là.
È davvero bellissimo. Stupendo.
Sì. Potevi il alzare, sogno, erano fatte apposta proprio per guardare dentro.
Il sogno di tutti noi umarels.
Sì, sì, super, super, super. Siamo arrivati alla fine poi della... Dai, prendiamo l'ultima. Ma ultima sì. Umarellata, pronto?
Ciao.
Ciao, veloce che siamo quasi in chiusura.
Degli umarelli in vacanza a Sondrio
sì.
Stanno rifacendo i ponti ferroviari e stanno costruendolo lì. Quindi c'è questo ponte ferroviario costruito a mo' di Meccano con travi e bulloni.
Bello.
E poi lo piazzeranno giù ed è molto 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 bello.
Dove questo a? Sondrio?
Sondrio.
Ah, in città?
Sondrio. In città, proprio in città, sud Sondrio, comunque sì, in città c'è una gru che si vede da tutto il paese, da tutta la città, bellissimo.
Fantastico.
Proprio perfetto per gli umarel che amano il Meccano.
Perfetto, tu ci chiami da lì, sei di Sondrio?
No, sono di Agate, ma ero in vacanza con lui settimana
okay.
scorsa.
Grazie, ciao.
Ciao.
A voi, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Che meraviglia, sì.
Ma io mi emoziono, sogno con questi cantieri. Poi io ne ho molti adesso vicino a casa, ma sono tutti privati, c'è cioè ristrutturazione di casa.
Vabbè, però c'è, no, è vero, la metropolitana, beh, oddio, ancora un po' di metropolitana 4 hai però vicino. Tu, come cantiere.
Sì, ma non è in cantiere ora.
Beh, scusa, il coso, quel ponte pedonale è ancora sotto, sì.
Sì, però è un po' lontano. Io sì. Parlavo proprio adiacente alla mia dimora.
Ah, per guardare proprio dalla finestra. No, io non...
Mi
non
svegliano ho... pure con i trapani.
Io ho vissuto una autentica Arcadia. Cioè un'età dell'oro da adulto, dopo quelle dei fasti del bambino, quando hanno rifatto la Darsena. Ma non c'è stato un momento incredibile.
Memorabile della storia della tua vita.
Poi vabbè, hanno fatto il muro dell'esse lunga, diventato così, ma vabbè, il momento in cui hanno fatto i lavori è stato veramente bello, ho anche un sacco di foto. Va bene, vi salutiamo, noi torniamo
lunedì, sempre alle 17.
Con poveri Mabel, belli, ma in ferie.
In ferie.
Ciao Vittoria.
Ciao Alessandro.
A presto.